శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Questo remoto angolo del mondo. Thank you. Chaitanya Mahaprabhu espresse il desiderio che il suo nome fosse ascoltato in ogni città e villaggio del mondo. E non vi era ingiunzione vedica che potesse impedirlo. Naturalmente la letteratura vedica consigliava di vivere in un luogo isolato, di evitare la compagnia di uomini e donne, di non turbare la mente delle persone innocenti e di non predicare agli atei. Secondo un'ingiunzione vedica, il devoto non dovrebbe nemmeno vedere il volto di un non devoto. Tali regole, tuttavia, precisamente tese alla protezione e alla purificazione dei neofiti, erano superate da un coraggioso acharya che agiva basandosi sul principio più elevato della compassione. Per sostenere questo principio più elevato, Sri Krishna aveva promesso: «Il mio devoto non sarà mai vinto». Il predicatore arreso, raccogliendo l'ordine di Sri Chaitanya, sarebbe stato immunizzato contro la contaminazione, nonostante il contatto regolare con persone materialiste. Anche a rischio della propria vita spirituale, il predicatore avvicina i materialisti e in cambio Krishna lo protegge. Prabhupada era misericordioso con tutti in ogni luogo, perciò era Jagat Guru, il maestro spirituale del mondo intero. Jagat Guru significa che un predicatore della coscienza di Krishna sulle orme di Narada Muni va in ogni luogo, predica in ogni luogo e ha discepoli in ogni luogo. Questo Prabhupada lo fece. Arrivando in aeroporto degli Stati Uniti, Prabhupada aveva affermato che un tempo gli yogi avevano viaggiato in tre modi differenti: volando su un tappeto, servendosi dei piccioni e servendosi dei mantra. «Allora perché lei oggi viaggia sull'American Airlines?» lo provocò il giornalista. «Al solo fine di stare con te», aveva risposto sorridendo Prabhupada. Tuttavia, il fatto che Prabhupada viaggiasse col jet invece di servirsi di qualche straordinario potere mistico non era meno miracoloso. Il miracolo era che egli viaggiasse in continuazione e dovunque andasse portasse il messaggio della coscienza di Krishna, suscitando la fede in chi ne era privo e trasformando le persone più degradate del Kali Yuga in puri Vaishnava. Oltre al fatto di spostarsi continuamente di luogo in luogo senza egoismo e mosso dalla compassione, Prabhupada offriva anche le opere della letteratura trascendentale. In 65 centri sparsi nel mondo i suoi discepoli, con gratitudine, avevano accettato di assisterlo, garantendogli di essere in grado di predicare nelle loro zone, incitandolo ad aprire con fiducia nuove frontiere della coscienza di Krishna e presentando un numero sempre crescente di opere trascendentali. I suoi discepoli volevano in particolar modo che Prabhupada avesse tempo disponibile per tradurre lo Srimad Bhagavatam, perché aveva detto loro che questo era il suo desiderio. Spesso diceva che avrebbe interrotto i suoi viaggi se avesse potuto limitarsi a occupare il suo tempo traducendo lo Srimad Bhagavatam. Tuttavia, per un lungo periodo non poteva esimersi dal viaggiare, anche se trovava un'atmosfera sufficientemente tranquilla e un luogo adatto per concentrarsi sul Bhagavatam, il dovere lo chiamava. Di nuovo doveva mettersi in viaggio, vedere nuove persone, introdurre il Sankirtan in una nuova località e assicurarsi che il suo movimento stesse procedendo senza intoppi. Per questa ragione Prabhupada aveva messo a punto un metodo per tradurre lo Srimad Bhagavatam dovunque andasse, almeno per qualche ora al giorno. Portava con sé una valigetta che conteneva il Bhagavatam, sanscriti, i commenti e un'altra per il dittafono. Dovunque andasse, si alzava nel cuore della notte, si sedeva al tavolo col suo dittafono e i volumi sanscriti o bengali e riprendeva dal punto in cui era arrivato, traducendo i versi in inglese ed elaborando i commenti Bhaktivedanta. Così riusciva a far progredire simultaneamente le sue traduzioni nel corso dei suoi viaggi densi di attività. Siamo giunti, nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, sempre nella quarta parte, al capitolo 8, intitolato In ogni città e villaggio. Londra, agosto 1971. Dalla Florida, questo remoto angolo del mondo, Prabhupada tornò a New York, dove si fermò 3 giorni. Poi volò fino a Londra. Là si ammalò. Il 14 agosto Prabhupada scrisse a Tamala Krishna: «Mi trovo qui e da 4 giorni sono ammalato. Il sole non c'è. È quasi sempre buio e piove. Questo fatto ha dato un colpo alla mia salute perché soffro di reumatismi». Prabhupada disse che voleva interrompere i suoi viaggi e gli impegni amministrativi. Questo corpo è vecchio e mi sta dando un avvertimento. Tuttavia non aveva fiducia che i suoi amministratori in carica potessero essere in grado di spingere senza la sua spinta su di loro. Prabhupada si lamentò col suo segretario, Syama Sundara, criticando lui e gli altri segretari di zona perché non producevano e non distribuivano i suoi libri su vasta scala. «Perché non vi sono libri?» Prabhupada domandò, e Shyamasundara si fece piccolo per la paura, incapace di dare una risposta soddisfacente. Disse che avrebbe immediatamente scritto ai suoi confratelli del Bhaktivedanta Book Trust. «Perché avere un Book Trust?» Prabhupada insinuò. «Che cosa hanno fatto? Non vi sono scorte di libri grandi?» «Dopo anni di promesse e progetti, ancora non vi sono opere in lingua straniera? Perché non è ancora stata stampata una Bhagavad Gita così com'è, in forma integrale?» «Beh», rispose Shyamasundara, «perché loro...» «No! La responsabilità è tua!» gridò Prabhupada. «Perché non l'hai fatto?» Prabhupada rimproverò i suoi segretari GBC, nella persona del segretario che si trovava di fronte a lui. Era dovere dei GBC provvedere che i magazzini fossero sempre pieni di libri, che il Back to Godhead fosse sempre pubblicato regolarmente, che i conti fossero pagati con regolarità e che nei templi la vita devozionale rimanesse sana. «Il nostro compito consiste nell'espandersi», disse Prabhupada, «nell'introdurre la coscienza di Krishna nell'ambito dell'educazione. Qualsiasi filosofo, scienziato o educatore arrivi, dobbiamo avere scorte sufficienti, ma questo pigro e assonnato lavoro non ce lo permetterà». «Possono apprendere l'attività da un uomo vecchio come me, perché la mia determinazione è di questo genere. Se muoio lavorando, ciò costituirà un grande credito, proprio come un generale che muore sul campo di battaglia avrà credito per questa morte. Anche ad Arjuna fu detto, anche se muori, sarai il vincitore». Il fatto di procedere così lentamente nella pubblicazione dei libri ci pone in una condizione condannabile. Perché dovrei continuare a tradurre se voi non stampate? Voi dite, ritirati e traduci. Ma perché dovrei tradurre? Nessuno se ne accorgerà nemmeno. Posso consegnarvi volumi su volumi. C'è Dai Nippon che stampa a credito in Giappone. Perché quindi non stampate? Sempre dite, sta per essere fatto, sta per essere fatto. Questo è tutto. E gli uomini importanti si lamentano. O lo fa lui o lo faccio io. Questa inquietudine, questa diversione dalla stampa dei libri deve finire. Quando il padre fornisce il necessario, il dovere del figlio è quello di servire. Io sono il padre, vi sto procurando ogni cosa. Perché non mi servite stampando questi libri? Un solo libro letto e compreso può rendere la persona che lo legge e lo comprende cosciente di Krishna. Non capite com'è importante? Mi chiedono in continuazione, questo o quel libro è autorevole? Non hanno nemmeno il tempo di leggere i miei, eppure si informano sempre sui libri dei miei confratelli. Di questo passo come andremo a finire? Il primo canto dello Srimad Bhagavatam non è ancora composto e corretto. Che dire di essere pubblicato? Tanti libri non stampati. Perciò avvertili, dal fondo dei libri nemmeno un soldo dovrebbe essere detratto per mangiare. Un giorno Advaita, il direttore della ISKCON Press, chiamò da New York per comunicare alcune buone notizie. Entro una settimana avrebbero potuto spedire a Dai Nippon i negativi di 5 libri grandi. L'ISKCON Press aveva anche fatto una spedizione dell'Upanishad tedesca in Europa. Inoltre erano in arrivo altri libri in lingua straniera. Prabhupada si sentì soddisfatto per questa notizia e Shyamasundara informò i suoi confratelli GBC. È inutile dirlo, questa era proprio la medicina per curare l'affievolimento della fede di Srila Prabhupada verso di noi. Le cose sono in via di miglioramento, ma ancora Prabhupada ci incita a scrivere queste relazioni e a rendere chiaro il quadro della situazione globale dei libri in tutto il mondo. Benché la salute di Prabhupada fosse ancora debole, egli si sentiva incoraggiato nell'ascoltare che i suoi libri stavano per essere stampati e continuò con la traduzione e i commenti dello Srimad Bhagavatam. Rana Chora racconta: «Una sera avevo fatto molto tardi, circa l'una del mattino. Entrando, vidi che le luci nella stanza anteriore di Prabhupada erano ancora accese e io potevo udire la sua voce che parlava al dittafono. Salii le scale facendo il minimo rumore possibile in modo che Prabhupada non si accorgesse che avevo fatto così tardi, ma passando davanti alla sua porta non potei resistere alla tentazione di fermarmi per un attimo ad ascoltare. Cercai di osservare dal buco della serratura, ma non vedevo niente. Così mi fermai solo per ascoltare la sua voce mentre Prabhupada dettava lo Srimad Bhagavatam. Allora, improvvisamente egli si interruppe. Immaginai che stesse solo pensando a ciò che avrebbe dovuto dire successivamente, ma poi ebbi la sensazione che sapesse che ero là e ascoltassi attraverso la porta. Mi spaventai e salì le scale tentando di non fare il minimo rumore, benché le scale scricchiolassero. Tutti erano addormentati. Non solo il tempio, ma praticamente l'intera città di Londra all'una del mattino. Prabhupada, però, era sveglio e traduceva. Stava parlando pacatamente, ma con grande forza e determinazione. Durante l'intera giornata era sotto pressione per organizzare tutto e vedere gente, eppure di notte, l'unico momento in cui poteva avere un po' di pace e quiete, stava alzato a dettare. A Londra, Prabhupada cominciò un libro sui filosofi occidentali a partire da Socrate. Ogni mattina Shyama Sundara presentava un quadro sinottico di un'importante filosofia a Prabhupada e per alcuni giorni Prabhupada discuteva i punti principali del filosofo in questione alla luce della coscienza di Krishna. Giornalmente Shyama Sundara trascriveva le discussioni del mattino e preparava il filosofo successivo. Il 14 agosto Prabhupada osservò Jammastami, il giorno dell'apparizione di Sri Krishna. Il giorno successivo, il giorno in cui ricorreva il 75esimo compleanno di Prabhupada, arrivò un libro in brossura di omaggi scritti dai suoi discepoli. Molti omaggi di Vyasapuja elogiavano Srila Prabhupada per i suoi viaggi così estesi, destinati a liberare tutte le anime cadute in tutto il mondo e per la vasta sfera d'azione della sua predica misericordiosa. Quest'anno tu hai viaggiato in India parlando a persone, amministrando e mostrandoci il significato di acharya con l'esempio. Ora tu stai viaggiando e ispirando i devoti e i centri negli Stati Uniti e in Europa. Nell'occasione del Vyasa Puja noi, tuoi intimi figli, ci siamo riuniti ai tuoi piedi di loto per esprimerti i nostri sentimenti secondo le nostre possibilità. Con le tue benedizioni possiamo andare avanti, a partire da questo Vyasa Puja 1971 e compiere sinceramente l'opera. Tutti devoti insieme in una grande ISKCON, senza fazioni, con i nostri pensieri, parole e azioni, andiamo e distribuiamo questa letteratura di Srila Prabhupada, il messaggio di Krishna, generosamente consegnato ai paesi dell'Occidente. Cooperiamo tra noi senza sentimenti cattivi. Osserviamo rigidamente tutti i principi regolatori e rimaniamo puri rappresentanti. Celebriamo il Sankirtan puro e la distribuzione della rivista per soddisfarti. Tutte le glorie a Srila Prabhupada. Tutti i tuoi discepoli pregano affinché tu possa restare con noi per molti anni a venire e con la nostra cooperazione diventerà possibile per te occupare il tuo tempo scrivendo i volumi del Bhagavatam, mentre noi sviluppiamo i programmi e la missione del tuo Guru Maharaj. Lo stato di salute precaria di Prabhupada si protrasse. Sono stato ammalato per 4 o 5 giorni, sto un po' meglio, ma la malattia si sta prolungando in modo differente. Di notte non riesco a dormire più di 2 ore e di giorno talvolta soffro di vertigini. Per il resto tutto va bene, canto Hare Krishna come il solito e scrivo i miei libri con regolarità. Shyamasundara racconta: Aravinda ed io stavamo dormendo proprio fuori dalla porta di Srila Prabhupada. Io dormivo nella parte bassa di un letto a castello e udii chiamare: Shyamasundara. C'era un senso di urgenza in quel richiamo e io mi alzai con tanta fretta che battei il capo contro il fondo del letto superiore. Corsi nella stanza di Prabhupada e mentre stavo entrando da lui, egli cadde sotto l'arco della porta. Io lo afferrai, era così leggero come una bambola e il suo volto era grigio. Lo portai nel suo letto e pensai: Dio mio, cosa sta accadendo? Prabhupada tremava. Accesi una stufetta elettrica e lo posi vicino al suo letto. Lo coprì con molte coperte e attesi. Egli rimase immobile, con gli occhi chiusi. Finalmente disse: Shyamasundara, va a prendere un po' di pepe nero. Mi spiegò come preparare una pasta di pepe nero. Frizionami la fronte, disse. Così io corsi giù in cucina, preparai la polvere di pepe e risalì per frizionargli la testa. E io gli chiesi: Sei... cos'è che non va? Non credo che egli mi avesse risposto. Chiuse gli occhi e sembrava addormentato. Io dormii sul pavimento, là, accanto a lui, per un po' di tempo. A un certo punto, nel corso della nottata, disse: Puoi tornare nella tua stanza, starò bene. Restò a letto fino alle 8 o alle 9 circa di quel mattino, poi si rimise completamente, come se niente fosse accaduto. Il suo spirito era così forte che, sebbene avesse dovuto affrontare seri colpi per il suo corpo, ne era uscito perfettamente. Potrei dire che non era un evento fisico. Aveva potuto pienamente riprendersi da quello che aveva dovuto essere qualcosa di molto prossimo alla morte. Un giorno, mentre era in compagnia di Mr. R.B. Pandia, un indiano proveniente da Mombasa, nell'Africa orientale, Prabhupada parlò della sua malattia. Mr. Pandia disse che aveva una casa di sua proprietà sull'oceano a Mombasa, dove il tempo si manteneva sempre caldo e soleggiato, con piacevoli brezze che provenivano dal mare. Un luogo perfetto dove Prabhupada avrebbe potuto riacquistare la sua salute. Mr. Pandia invitò Prabhupada ad andare a vivere là per tutto il tempo che avesse desiderato. Considerando seriamente l'offerta, Prabhupada cominciò a pensare di andare in Africa. Non soltanto per la sua salute, ma per predicare. 3 mesi prima, egli aveva inviato in Africa orientale Brahmananda Swami e Jagannivasa. Perciò, una sua visita là, oltre a essere un incoraggiamento per loro, avrebbe offerto a Prabhupada l'opportunità di agire di persona e di espandere il movimento per la coscienza di Krishna sul continente africano. Prabhupada inviò Bhavananda e Naranarayana da Londra a Mombasa per assicurarsi che sarebbe stato realmente possibile per lui stare là, come Mr. Pandia aveva suggerito. Quando Bhavananda e Naranarayana arrivarono, Brahmananda Swami, che si era dovuto destreggiare in Africa orientale con un unico assistente, fu felice di vederli e di sapere che Prabhupada sarebbe arrivato in breve tempo. Precedentemente Brahmananda Swami stava predicando in Florida, quando Prabhupada gli aveva scritto di recarsi nel Pakistan. Immediatamente egli vi si era recato con un assistente, Jagannivasa, volando a Parigi e di là servendosi dell'Orient Express che attraversa l'Europa orientale. Avendo saputo che la guerra stava scoppiando in Pakistan, Prabhupada aveva spedito una seconda lettera a Brahmananda Swami in Florida per consigliargli di sospendere la sua partenza, data la situazione del Pakistan. Ma Brahmananda Swami non aveva mai ricevuto la lettera. Mentre erano in viaggio diretti in Pakistan, Brahmananda e Jagannivasa erano stati arrestati e trattenuti per alcuni giorni come sospetti missionari cristiani. Infine, Brahmananda Swami e Jagannivasa erano arrivati in Pakistan, dove alcuni studenti li avevano trattati con disprezzo, accusandoli di essere spie, minacciandoli e ingiuriandoli. Molte volte la gente per la strada aveva tolto loro il tilak Vaishnava dalla fronte e li aveva invitati a non mostrarsi in pubblico se non volevano rischiare di essere pugnalati. Gli Hindu del luogo avevano messo in guardia i devoti, consigliando loro di partire il più presto possibile. Essi allora, anche se riluttanti, decisero di andare a Bombay per vedere Prabhupada. Nel frattempo, Prabhupada a Bombay aveva letto sul giornale che soldati pakistani a Dhaka avevano ucciso alcuni missionari Hare Krishna. «Sono molto ansioso di avere notizie di Brahmananda», aveva scritto Prabhupada. «Il giorno è trascorso in grande ansietà con queste cattive notizie e ancora non è finito». Quando Prabhupada fu informato che Brahmananda era arrivato a Bombay, aveva chiesto di vederlo immediatamente. Come un padre che accoglie un figlio che credeva perduto, Prabhupada lo abbracciò. «Hai rischiato la tua vita per il mio ordine», disse Prabhupada. Trascorsi alcuni giorni, Prabhupada disse a Brahmananda: «Dovresti andare in Africa. Se vai là, saremo presenti su tutti i continenti». Ora, dopo aver predicato in Africa, Brahmananda Swami era in ansiosa attesa della visita del suo amato maestro spirituale. Nairobi, 9 settembre 1971. Quando Prabhupada sbarcò a Nairobi dal jet 747 delle linee aeree orientali africane, aveva sulle spalle un chadar di lana e portava una 24 ore bianca di vinil pelle che aveva portato con sé in tutto il mondo. Affiancato dal segretario e dal servitore, servendosi del suo bastone, attraversò il campo d'atterraggio fino alla costruzione del terminal. Al suo ingresso andò a sedersi su una sedia ricoperta di tessuto e si unì al kirtan, mentre indiani e africani gli si riunivano attorno con curiosità. Kulbushana, un giornalista amico di Brahmananda Swami, si avvicinò a Prabhupada per presentargli alcune domande. Chiese a Prabhupada che cosa fosse venuto a insegnare e Prabhupada rispose: «L'uomo della civiltà moderna ha dimenticato la sua relazione con Krishna, Dio, e per questa ragione soffre. Che tu sia hindu, musulmano o buddista non ha importanza. Se non stabilisci di nuovo la tua relazione con Krishna, non puoi essere felice». «Sei venuto soltanto per gli Hindu?» chiese Mr. Busana. «No», rispose Prabhupada, «sono venuto per tutti». E Mr. Busana: L'Africa orientale, soprattutto il Kenya, gode di una notevole armonia dovuta alla fratellanza umana. Qual è il messaggio speciale che puoi portare al Kenya? E Srila Prabhupada: questa fratellanza tra gli uomini può essere completa quando essi si situano nella coscienza di Dio. Diversamente la fratellanza si spezzerà. Mister Bhusana: allora i tuoi discepoli faranno sforzi particolari per raggiungere gli africani piuttosto che confinarsi tra gli Hindu? Questa è una cosa importante qui nel nostro paese. Srila Prabhupada: il metodo è il medesimo, con la differenza che il nostro è così potente che si appella a tutti. Non dobbiamo portare un nuovo metodo per un nuovo paese. Il metodo è il medesimo, è universale, si appella a tutti gli uomini. Dopo aver trascorso una notte a Nairobi, Prabhupada e il suo seguito, il giorno dopo, volarono fino a Mombasa con un piccolo aereo a propulsione. Mr. Pandya si trovava fuori e la famiglia, pur senza molto entusiasmo, aprì la porta a Srila Prabhupada. La grande casa era costruita su un progetto architettonico contemporaneo, con angoli arrotondati, finestre a doblò e una spaziosa sala di soggiorno con una veranda che si affacciava sull'oceano. Prabhupada, in piedi presso la finestra della sua stanza, contemplò una distesa verde-azzurra di mare, un cielo azzurro senza nuvole e la bianca sabbia della spiaggia cosparsa di palme. Rivolgendosi a Brahmananda Swami e agli altri, disse: «Brahmananda mi aveva detto che questo era uno dei più bei luoghi del mondo. Ora vedo che è vero». Prabhupada era arrivato sofferente per un raffreddore cronico, ma le passeggiate sulla spiaggia e il sole di Mombasa gli fecero presto recuperare la salute. Prabhupada continuò il programma iniziato a Londra con Shyamasundara. Registrava dialoghi giornalieri sui filosofi dell'Occidente. Aveva proceduto cronologicamente da Socrate a Cartesio. Shyamasundara: quest'ultimo diceva: «Penso dunque sono». Prima di tutto egli aveva scoperto «Io sono». Questa era la base innata da cui partire per la ricerca della verità. Ai suoi tempi non esisteva una vera autorità. E Prabhupada: ma questa non era una gran conoscenza. Moltissimi anni fa esistevano persone che potevano capire l'affermazione «Io sono». Questo è definito «Atmanam Magnate Jagat». Uno sciocco pensa che tutti gli altri siano sciocchi. Egli non è il primo uomo che ha realizzato l'identificazione del sé. Krishna dice Aham, Aham evasam evagre. Io esistevo dall'inizio e quando ogni cosa avrà fine io continuerò ad esistere. Questo lo diciamo anche noi. Io esisterò quando il corpo sarà distrutto. Questa concezione dell'io è presente in Dio ed è presente anche in me. Dov'è quindi la notizia? Appena si sentì meglio, Prabhupada fu pronto per la predica. Mombasa, disse, è un posto molto piccolo. Nairobi è meglio per predicare. Così tornò a Nairobi. Thank you. Nairobi, 18 settembre 1971. A Nairobi Prabhupada dimostrò in che modo un sannyasi deve predicare. Per un mese aveva seguito rigidamente la tradizione vedica, rimanendo per 3 giorni o ancora meno nella casa di ogni ospite indiano. Poi, benché i suoi ospiti gli fornissero del buon cibo e una comoda sistemazione, si spostava nel luogo successivo. Questo era il ruolo del sannyasi, disse Prabhupada. In questo modo essi si proteggevano dall'attaccamento alle comodità materiali e dal pericolo di disturbare le persone che li ospitavano. Naturalmente per Prabhupada non sarebbe stato necessario praticare queste rudimentali lezioni del sannyasa, perché egli era un paramahansa, un sannyasi situato nell'ordine più elevato della coscienza di Krishna. Il suo corpo, la sua mente e le sue parole erano totalmente impegnate nel servizio trascendentale offerto a Krishna ed egli era quindi automaticamente distaccato dalle comodità materiali. Non di meno, egli seguiva il metodo vedico del Madhukari, cioè dell'ape che prende soltanto un po' di polline da un fiore e poi si sposta su un altro fiore. Questo metodo delle visite brevi aveva permesso a Prabhupada di coinvolgere un numero maggiore di famiglie nella coscienza di Krishna e di onorare l'abbondanza degli inviti. Dovunque andasse, Prabhupada era indiscutibilmente il guru, il venerabile saggio. Eppure, egli trattava amichevolmente i suoi ospiti, sviluppando amicizie e comportandosi in pratica come un membro anziano della famiglia. I suoi ospiti mettevano a disposizione per lui la stanza migliore della loro casa, generalmente la loro stessa stanza da letto. E la signora della casa, insieme con le sue assistenti, cucinava pasti elaborati. La naturale relazione cosciente di Krishna di Prabhupada era preminente. Il suo comportamento era sempre aristocratico, eppure i suoi ospiti erano affascinati dalla sua umiltà. Celermente stava diventando l'amico e il guru Vaishnava di molte famiglie a Nairobi. Il comportamento di Prabhupada a Nairobi fu molto istruttivo per i pochi discepoli occidentali che lo accompagnavano. In un'occasione un certo Mr. Devaji Damiji invitò Prabhupada a benedire la sala del tempio della sua casa. Prabhupada entrò e Mr. Damiji gli offrì una pelle di daino per sedersi. «Noi non ci sediamo sulla pelle di daino», disse Prabhupada, «benché sia pura, i nostri Vaishnava non la indossano né la usano per sedersi, è destinato agli yogi». Così Bhavananda racconta. Mr. Damiji invitò Prabhupada a sedersi su un sofà che era stato ricoperto con un tessuto bianco. Prabhupada si sedette ed essi bagnarono i piedi di Prabhupada. Questa era la prima volta che assistevo al bagno dei piedi di Prabhupada. Usarono prima latte e poi acqua con petali di rosa. Poi cosparsero i suoi piedi con chandana, polvere di cucuma rossa, polvere di riso e fiori di gelsomino. Le scarpe di Prabhupada erano rosse di cucuma e chicchi di riso e fiori bianchi di gelsomino rimasero sui suoi piedi. Poi egli tenne un discorso. Non avevo mai osservato i piedi del guru fino a quel momento. Fu la prima volta che realizzai che i piedi del guru sono speciali e i suoi erano belli in modo stupefacente. Prabhupada non era soddisfatto di predicare soltanto agli indiani, voleva predicare agli africani. Indiani e africani in Kenya vivevano completamente separati. Ma poiché una persona cosciente di Krishna non fa distinzioni basate sul corpo, Prabhupada disse che gli indiani avevano il dovere di dividere la loro cultura spirituale con gli africani. Prabhupada dimostrò a Brahmananda Swami che in Africa il primo dovere consisteva nel dare la coscienza di Krishna agli africani. A causa della cattiva esperienza fatta in Turchia e nel Pakistan, Brahmananda era riluttante a tenere Kirtan in pubblico a Nairobi. Inoltre, spesso la maggior parte degli africani parlavano Swahili. Essi erano culturalmente differenti e in genere erano troppo poveri per comprare i libri. Perciò Brahmananda non sapeva come rivolgere loro una predica efficace. Andare dagli indiani era stato facile e naturale, tuttavia Prabhupada voleva gli africani. «È un paese africano», disse con semplicità, «sono i proprietari, dovremo predicare per loro». Come accadeva per qualsiasi altro aspetto della coscienza di Krishna, Prabhupada insegnò il metodo anche in questa occasione. Trovò un tempio di Radha Krishna in una zona della città abitata prevalentemente da africani. Il tempio aveva un salone le cui porte si aprivano direttamente sulla strada. E la strada era molto frequentata. Prabhupada ordinò ai devoti di tenere dei kirtan nel salone a porte aperte. I devoti seguirono il suo consiglio e in 5 minuti il salone cominciò a riempirsi di gente. Era una zona molto povera e gli abitanti erano decisamente male in arnese, sporchi e analfabeti. Tuttavia erano curiosi e si unirono con gioia al kirtan, sorridendo, battendo le mani e danzando. Brahmananda Swami uscì dal salone per andare da Prabhupada, il quale alloggiava in una casa contigua. «C'è un sacco di gente», disse, «ma non è necessario che tu venga, possiamo continuare noi il programma». «No», disse Prabhupada, «devo venire». Brahmananda cercò di scoraggiarlo. «No, devo venire», ripeté Prabhupada, «hai intenzione di condurmi là o no?» Quando Brahmananda Swami arrivò al tempio in compagnia di Prabhupada, il salone era anche più affollato di quanto non fosse stato pochi minuti prima. Nei suoi abiti di seta color zafferano, Prabhupada appariva risplendente mentre entrava nell'auditorium, sconnesso e scarsamente illuminato. La folla fece ala al suo passaggio e tutti lo fissavano pieni di curiosità. Sul palco Prabhupada guidò un kirtan e tenne un discorso. Benché i presenti che parlavano Swahili non fossero in grado di capire la lezione di Prabhupada, tutti si dimostrarono rispettosi. Si erano innamorati del kirtan. I membri della comunità indiana erano preoccupati che Prabhupada volesse aprire il salone agli africani e alcuni erano venuti per vedere che cosa sarebbe accaduto. Tuttavia, notando che il programma di Prabhupada era improntato alla compassione, gli indiani ne furono sensibilizzati. Un programma così semplice all'apparenza racchiudeva una potenza tale da abbattere ogni frontiera culturale. Questa avrebbe dovuto essere la missione di Brahmananda Swami in Africa. Prabhupada insisteva. Offrire la coscienza di Krishna agli africani. Il programma doveva essere semplice, distribuzione gratuita di prasada, cibo offerto a Krishna e di libri. E kirtan sulla base del mantra Hare Krishna con l'accompagnamento di tamburi e kartal. La coscienza di Krishna non doveva limitarsi a essere soltanto un'altra associazione indù di Nairobi. Gli indù avrebbero dovuto partecipare contribuendo con donazioni, ma Brahmananda Swami avrebbe dovuto predicare agli africani e cercare di far devoti tra di loro. Quando un buon numero di discepoli americani di colore si unirono a Prabhupada a Nairobi, Prabhupada disse loro: 400 anni fa i vostri antenati sono stati portati via da questi luoghi come schiavi. Ma guardate come siete tornati ora da padroni. Prabhupada organizzò anche il primo kirtan all'aperto di Nairobi. I devoti si riunirono sotto l'albero più grande del parco, Kamakunji, un luogo legato alla storia dell'indipendenza del Kenya. Mentre stavano sotto l'albero a cantare, si riunì una grossa folla e molti parteciparono al canto. Alcuni cominciarono perfino a muoversi in una specie di danza tribale. Un giovane si fece avanti e si offrì di tradurre in lingua swahili il discorso di Brahmananda. I devoti distribuirono dei dolci e tutti si sentirono soddisfatti. L'intera manifestazione era stata un grosso successo. Precipitandosi da Prabhupada, Brahmananda gli descrisse il meraviglioso kirtan nel parco. Brahmananda provava la stessa emozione che aveva provato nel 1966, quando era andato da Prabhupada per riferirgli il successo del primo kirtan al Washington Square Park di New York. Come allora, Brahmananda aveva seguito le istruzioni di Prabhupada ed era stato un successo. Col suo esempio personale e incoraggiando Brahmananda Swami, Prabhupada in pochi giorni aveva spostato l'obiettivo della predica in Africa, dagli indiani agli africani. La sera della conferenza di Srila Prabhupada all'Università di Nairobi, 2000 studenti africani riempirono l'auditorium e centinaia di altri restarono fuori in piedi a guardare attraverso le porte e le finestre. Dapprima Prabhupada diede la parola a Bhuta Bhavana, un discepolo americano di colore, il quale fece una breve introduzione servendosi di alcune espressioni swahili imparate per l'occasione. Harambai, cominciò, che significa pressappoco benvenuti fratelli, lavoriamo insieme. Poi parlò Prabhupada. Il mondo intero si limita a desiderare e a lamentarsi. Ora voi africani desiderate ansiosamente di essere come gli americani e gli europei. Ma poiché hanno perso il loro impero, gli europei si lamentano. Così gli uni si lamentano e gli altri desiderano. Siamo venuti in questi paesi africani per invitare tutti gli uomini più intelligenti dell'Africa a capire questa filosofia e a distribuirla. Voi cercate di sviluppare il vostro paese e allora sviluppatelo bene. Non imitate gli europei e gli americani che vivono come cani e gatti. Una società di questo genere non durerà a lungo. La bomba atomica è già pronta. Non appena la prossima guerra scoppierà, tutti i grattacieli scompariranno insieme con tutto il resto. Cercate di capire qual è la vera prospettiva, qual è lo scopo della vita umana. Questo scopo è il movimento per la coscienza di Krishna e noi vi invitiamo a venire e a comprendere questa filosofia. Vi ringraziamo molto. Il pubblico scoppiò in un grande applauso, tributando a Prabhupada una lunga ovazione. Di nuovo la risposta degli studenti era la prova che il messaggio di Krishna parlava al cuore. Era destinato a tutti, indipendentemente dalle differenze politiche, geografiche e sociali. Quando per la prima volta era sceso dall'aeroporto di Nairobi, Prabhupada aveva detto a un giornalista che avrebbe predicato agli africani. E ora lo stava facendo davvero. Stava consegnando agli africani lo stesso messaggio e lo stesso metodo del servizio devozionale che aveva trasmesso agli americani. I desideri degli americani e quelli degli africani potevano essere realizzati soltanto nella coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna sarebbe stata efficace in qualsiasi luogo, dovunque le persone sincere e intelligenti si fossero fatte avanti per aiutare a distribuirla. E siamo giunti così anche per oggi al termine del nostro tempo dedicato alla lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato In ogni città e villaggio.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Sadhguru